che non avevamo visto bene prima.
Qualcuno aveva il piede di porco per sfondare la palazzina, per aprire la porta.
Abbiamo visto i vigili che andavano via, quello era il segnale. Quando i vigili andavano via vuol dire che arrivava la polizia.
Non eravamo molto dotate strumentalmente. Quindi questa indecisione, mettiamola strumentale, ha fatto sì che i poliziotti caricassero violentemente, dico violentemente non perché i poliziotti carichino anche in modo non violento, ma era molto violento, sproporzionato a queste 300 donne che erano abbastanza disarmate.
È stata... Io credo la prima volta, perlomeno in quegli anni lì, che un corteo di donne è stato caricato veramente pesantemente, e c'erano anche le ragazze delle scuole medie, casalinghe, voi studentesse, voi operaie, e la polizia ha caricato. Io a un certo punto, cioè, ero disorientata, mi sono accorta che un poliziotto stava andando addosso a un'amica carissima che era lì. Per cui mi sono girata verso di lei e ho gridato il suo nome, come dire, stai attenta. In quel momento lì che mi sono girata sono arrivate addosso a me, per cui botte. Io l'unica cosa che in quel momento lì ho avuto chiaro è stato che dovevo andare via da quella situazione.
E poi si accende di maniera con... questi fucili usati alla rovescio con il manico dall'altra parte.
Con cariche violentissime, proprio a menate col calcio del fucile in faccia.
Ci hanno spinto deliberatamente verso i viali, dove le macchine correvano naturalmente. Abbiamo attraversato i viali correndo con gli zoccoli, perché allora la divisa femminista era gonna lunga e zoccoli, come gli abiti delle streghe, insomma. Quindi anche correre con gli zoccoli era una cosa tremenda, non ci si riusciva, si rischiava di cadere.
E per fortuna praticamente davanti a Righi, cioè sui viali, era vicinissimo, e c'era un 33, un autobus, e l'autista aperto.
Sono riuscita ad attraversare il viale. E quando sono andata dall'altra parte, che c'è qualche gradino all'inizio di Porta Saragossa, e c'erano tutte le ragazze, tipo fotografia della scuola, no? su diversi piani, lì ho visto le loro facce e ho pensato che la mia doveva essere proprio brutta forte.
Decidemmo in alcune, anche se poco convinte dell'utilità di questa cosa, di andare in Piazza Maggiore a parlare, dire che la città di Bologna aveva permesso che i poliziotti, insomma, a raccontare i fatti. Quindi in alcune ci recammo in Piazza Maggiore, e in Piazza Maggiore l'Udi e il PC ci impedirono di parlare. Quella piazza avrebbe avuto il dovere di ascoltare le femministe che raccontavano della violenza della polizia.
Andammo in piazza e chiedemmo la possibilità di parlare. L'Udi stava parlando sopra un camion e noi chiedemmo di andare a parlare per raccontare di questa compagna che era stata appunto malmenata dalla polizia. Ovviamente l'Udi ci cacciò via, io me lo ricordo benissimo, non solo, ma fecero partire questo camion per portarlo via, per impedirci di andare in mezzo a un casino di gente.
I medici, quando io sono andata lì, sapevano che io ero quella dell'8 marzo, la femminista dell'8 marzo, per intenderci. Per cui avevano un atteggiamento molto ostile, sapevo che dovevo essere presente, però facevo anche fatica, perché col dolore e tutto non era così semplice. Io non riuscivo a stare sdraiata perché mi soffocavo, perché in sostanza mi avevano tirato giù i denti davanti, spaccato il labbro, e poi alcuni denti, alcune ossa, continuando a dare le botte, si erano riconficcati all'interno del palato e della bocca, per cui avevo il sangue e non riuscivo a respirare. Poi dopo dovevano ricucirmi, perché appunto avevo il viso rotto, le labbra insomma rotte, e E quando sono stato in sala, in questa sala operatoria, il medico anche lì evidentemente era non solo avvisato che ero la femminista dell'8 marzo, ma era nettamente maschilista, per cui mi ha fatto l'anestesia, non ha aspettato che l'anestesia facesse effetto e in più per tutto il tempo dell'intervento parlava in malo modo delle donne.
La sera siamo andati a trovarla, abbiamo fatto anche una colletta, insomma organizzato una serie di cose per lei e comunque insomma è stato molto molto pesante.
Sono rimasta in corsia per un qualche giorno, tipo 8, 9, 10, 11 o 12, non mi ricordo, tipo 5 giorni. Ho firmato per uscire perché non volevo assolutamente più rimanere lì, perché prima non riusciva a parlare. C'è stato anche un infermiere che è venuto a molestare a livello sessuale. Sì, per fortuna me la sono spicciata veloce e non potevo però parlare. Quando sono riuscita finalmente a parlare, ho radunato le donne del reparto, ho spiegato la situazione. Poi è saltato fuori anche altre due donne all'interno dell'ospedale, mi ha ricevuto molestie, questo per inciso. La cosa, ecco, questa è da sottolineare, la cosa da dire è che nei giornali, io mi ricordo Il Resto del Carlino in particolare, poi anche altri giornali, hanno detto che erano le femministe che avevano attaccato la polizia e che, aspetta, com'è che era? E che ci difendevamo tirando bottiglie di latte, che tra l'altro non c'erano già più le bottiglie di latte, c'erano i cartoni.
E poi dopo qualche giorno si è trovata la sedia del Goliardo murata.
Ci hanno murato il Goliardo e da lì è cambiato tutto, cioè nel senso che la città è diventata poco vivibile, poco frequentabile, anche se prima ci si trovava in piazza sul gradino di San Petronio, dopo ce lo siamo scordati.
E anche noi dicevamo, ma chissà perché, facevano le prove, perché dopo tre giorni hanno ammazzato lo russo, quindi facevano le prove generali, facevano.
Liberazione che faceva un'assemblea perché si voleva contestare questa cosa qua. Incominciai a vedere l'uscita del corteo da questa assemblea di comunione e liberazione e una grande girandola, mi viene ancora lo piangere, di celerini che veniva verso via Mascarella, cercavano tutte le vie, via Mascarella era per noi una via di fuga in quel momento. Loro erano come impazziti, entravano quasi verso il marciapiede e poi a un certo punto ho sentito dello sparo, però ero già sempre in via Mascarella un po' più avanti. Ho sentito lo sparo e sono corsa verso Piazza Verdi disperata.
Ho incominciato a fare via Mascarella e lì ho incrociato il segretario del liceo artistico allora e lui mi fece vedere le mani e aveva le mani sporche di sangue. C'è un morto, ho provato a spostarlo. Stiamo scappando, non sappiamo cosa fare.
Ma quando siamo arrivati in Piazza Verde, ho detto, hanno ucciso Francesco di Lotta Continua. Dicevo, non è vero, non è vero, ero là. Sì, dietro di te.
Hanno fatto il morto durante un evento, dopo che dei compagni erano andati a cercare di impedire a Comunione e Liberazione di fare un'assemblea, quindi era un evento che aveva riguardato 10-15 compagni che erano lì e questa cosa aveva avuto un finale assolutamente tragico.
Dopo andammo a Lettere, eravamo in un piano di sopra, in un'aula di sopra a Lettere e incominciammo a buttare giù i banchi per impedire alla polizia di caricare.
L'ira, eravamo tanto arrabbiati, ma tanto disperati, tanto impotenti, tanto
non so come dire, tanto, tanto frustrati, che abbiamo incominciato ad andare in corteo, Hanno incominciato dei compagni ad attaccare il Canton Sink, che era questo ristorante un po' dei ricconi.
Il Canton Sink, il ristorante che c'era all'epoca lì, saccheggiato, con tutte le masserizie tirate fuori, le sedie, le panchele e soprattutto queste forme di parmigiano che rotolavano per la strada. Gente che andava via con i cosi delle bottiglie. È stata una scena, dei fuochi qua e là, una scena di saccheggio pazzesca come durante una guerra.
Quindi Piazza Verdi, è successo tutto il casino che succede dai banchi al Canton Seine, cominciarono a girare queste forme di... perché c'era sempre anche l'aspetto tragico, ma nello stesso tempo anche divertente, questo fatto di queste forme di parmigiano, anche perché uno non si dimentica, ma nessuno di noi aveva soldi, nessuno di noi, quindi anche il fatto di poter mangiare tutto questo parmigiano, bere tutto questo vino.
Sul dolore profondo, sulla sofferenza, sulla rabbia incredibile di questa uccisione, è partito un corteo incredibile che diventava sempre più grosso, sempre più pieno di persone, perché allora era ancora aperta Radio Alice, quindi Radio Alice faceva da cassa di risonanza su come si muoveva il corteo, su quanta necessità c'era che le persone accorressero per protestare, per manifestare contro questa uccisione.
Questo pomeriggio molto cupo, questo corteo, tutta questa gente che arrivava in Piazza Verdi, insomma non c'erano i cellulari naturalmente, quindi era un passaparola dall'uno all'altro, hanno ammazzato Francesco, e si radunava tutta la gente lì, finché a un certo punto partì questo corteo molto molto arrabbiato, ma molto molto silenzioso, da Piazza Verdi verso le Due Torri. Quando abbiamo girato l'angolo, abbiamo spaccato la prima vetrina di questo cinema che faceva film porno.
Tra le vetrine rotte c'erano sicuramente anche quelli che erano obiettivi, che erano stati delle donne. Quindi le donne hanno bruciato la sposa radiosa, perché l'immagine della sposa radiosa ci stava stretta, cioè l'avevamo già lasciata forse 10 anni prima, a partire dal 68.
Che poi ci è venuto dietro tutto il corteo, e da lì in poi tutte le vetrine di Bologna sono state spaccate dove si passava, ma era rabbia, no? Quindi... però diciamo l'inizio delle danze è stato proprio dato da questo luogo simbolico che era questo cinema, e niente, e da lì poi è partito tutto il delirio delle vetrine spaccate di Bologna.
Fu una reazione a una violenza fatta dal regime di Cossiga, che allora lo scrivevamo con la K, e dal regime del PC di Bologna. Da lì fu l'inizio della fine.
È cambiata la vita, io non perdonerò mai al PC questa manifestazione orrenda che hanno fatto mentre noi eravamo a manifestare in via Rizzoli, loro presidiare la piazza. Io questa cosa non gliela perdonerò mai. Quella è stata proprio, anche Zangheri ha veramente pestato una merda. Mi sono trovata la mattina dopo i carri armati.
Sono laureata il 30 marzo, c'erano ancora i carri armati all'università. Avevano appena riaperto l'università.
E dopo inizia il famoso convegno antiautoritario, mi ricordo, di settembre, dove questi
del servizio d'ordine del PC nel Crescentone in Piazza Maggiore ci avevano tutti circondati, per cui noi studenti eravamo assediati da questo servizio d'ordine, mi ricordo che ci sputavamo gli uni contro gli altri, traditori, maledetti, era un momento di terribile.
Il convegno di settembre non ricordo, però mi piacerebbe provare a, ma non ricordo che ci siano stati punti di vista espressi da gruppi femministi. Abbiamo proseguito dopo questo convegno di settembre con i temi per quanto riguarda il femminismo, con i temi solidi, c'era ancora soliti, con l'aborto, cioè l'aborto è stato, la legge sull'aborto è passata nel 78.
Perdevamo troppi compagni e compagne ed era un momento di perdita proprio di orizzonte, un momento troppo duro, le compagne di prima linea venivano uccise come la nostra Barbara.
Va marcato come presenza politica delle donne, quindi io lo dico femminista, che è stata la presenza delle compagne prima fila al corteo del funerale della Barbara Zaroni. Questo corteo che passava per le vie della città, nonostante fosse stata una militante di prima linea uccisa in uno scontro a fuoco con la polizia, è stata rivendicata dall'intero movimento come una di noi. La prima fila di quel corteo era completamente di compagne.
Ha preso strade anche molto diverse, c'è chi ha continuato con le lotte, con il movimento a organizzare battaglie, c'è chi invece ha fatto tutt'altro, chi si è laureato, chi si è sposato, chi ha fatto figli, chi ha cominciato a lavorare. C'è stato proprio, secondo me, un periodo in cui si è un po' usciti dal collettivo, che è stata un'esperienza molto bella e molto interessante, molto ricca, ma anche molto faticosa sul piano personale, perché eri sempre in gioco, insomma, in qualche modo.
Siamo state per un anno intero in Messico, io poi sono stata 3 mesi in Canada, sono stata via tutto un anno, avevamo proprio bisogno di cambiare aria.
Poi ci siamo spargugliate. Spargugliate è molto bolognese e io lì ho vissuto degli anni di grande tristezza e solitudine, avendo portato il femminismo, l'attenzione sul corpo. Io su quest'onda ho deciso di fare la prima figlia, ho fatto anche il secondo figlio, perché sempre nella mia logica femminista di rapporto con la sanità, con la medicina, quindi con il parto, con la ginecologia di un certo tipo. Io, visto che la prima figlia non ero riuscita a farla come volevo io, perché avevo un amico ginecologo che però non mi ha garantito quello che io volevo, io devo dire che ho fatto il secondo figlio, secondo me, per farlo proprio come lo volevo io, fatto in casa, e al mio amico ginecologo ho detto: vieni a imparare, sei ammesso a imparare come si fanno i figli, non devi muovere un dito, non devi neanche fiatare, se vuoi venire ti concedo.
Anche noi abbiamo deciso di viaggiare. Io sono stata via un anno e mezzo in tutto, un po' con loro, un po' da sola, perché il femminismo mi aveva dato anche questo, la voglia di sperimentare, di vincere la paura, di andare a cercare delle cose nuove, andare in giro a trovarle.
Diciamo che ci sono stati dei periodi, per fortuna brevi per alcuni, più lunghi per altri, dove la repressione ha colpito, per cui ci sono stati dei soggiorni non desiderati in galera.
Arrivano gli anni Ottanta, che sono stati per tutti e per me in particolare gli anni del riflusso. Fatica a trovare sostituzioni con qualcosa che riempissero il vuoto di contenuti che si era venuto a creare, lo sbando totale.
ecco, degli anni 70 non c'è solo la polizia, la repressione, però noi eravamo dei creativi, scoprimmo che si poteva anche vivere, ad esempio andando a ballare, ci fu Parco Cavaglioni, infatti non avevo mai ballato, che sembra un'idiozia, però è così, eravamo sempre impegnati a leggere, scrivere, fare, manifestare, assemblea, e ci eravamo dimenticati che ci potevamo vedere anche per ballare.
Ho continuato col femminismo che diventa più carsico in quel movimento, non muore.
Il 91 decidiamo di andare in Palestina, 91, prima guerra del Golfo, decidiamo di andare e fare, forse diciamo dal punto di vista organizzativo, al ritorno facciamo la cosa più clamorosa, poi che è stata questa mostra cittadina per finanziare una cosa, che è stata anche un avvenimento artistico. Finita questa, è cominciata la storia dell'ex Jugoslavia, anche lì andate a vedere di che cosa si trattava. Anche lì abbiamo partecipato a un progetto, sia in Serbia che in Croazia che nel Kosovo, stati messi su dei consultori, poi soprattutto alla fine in Kosovo, che era la situazione più difficile.
Sono già i presidi fatti dalle donne in nero contro la guerra in Iraq. E io mi fiondo a questi presidi che erano enormi, enormi.
Sì.
E lì conosco la Medea.
Sì, sì.
E io, che non avevo mai dimenticato il fatto che le donne dovessero avere un posto dove stare, perché là ce l'avevano impedito brutalmente. Insomma, alla fine, pian pianino, ce l'abbiamo fatta.
Del femminismo, sicuramente. Chi ha vissuto quella vita lì non è più tornato indietro.
Nel mio cuore ci sono ancora le emozioni fortissime che io provavo allora. Essere femminista oggi, secondo me, è continuare una storia che non può essere abbandonata.
E quello che per me è stato importantissimo nel femminismo, che anche adesso è così, e che secondo me continuo a riportarlo al nostro slogan primo, il personale politico.
Per me è una cosa che non si è mai interrotta in realtà. Insieme a alcune altre donne abbiamo messo in piedi la Casa delle Donne per non subire violenza.
Abbiamo continuato a fare le femministe, perché abbiamo fermato ad esempio l'applicazione di una convenzione con il SAV, con presidio militante davanti al comune. Infatti l'allora sindaco di Isola Predosa ci vedeva come la sua maledizione.
Oggi essere femminista per me significa esattamente quello che significava allora, ovvero avere un'autonomia di ragionamento, economica, di azione, no? Che ti permetta di essere te. Questo modus agendi, questo modo di vivere, di agire, mi sia derivato da quello che ho imparato in quegli anni.
Però non è che in quei periodi che non militavo non ero femminista, insomma, tra le mie battaglie sempre, ed è un pensiero che mi informa.
Ho fatto le occupazioni con gli studenti, ho insegnato agli studenti a dipingere gli striscioni, perché venivano lì e mi dicevano: ma lo sappiamo che tanto lei è capace, e così ho fatto. Abbiamo occupato la provincia, ho avuto due richiami dal preside, cioè ho finito esattamente come avevo incominciato.
Quando abbiamo fatto la manifestazione per quella ragazza che era stata violentata con la famosa pillolina nel drink, ecco, quella l'ho fatta molto volentieri, mi sono anche divertita. Siamo andati sotto casa sua, ha riempito il quartiere di scritte con nome e cognome. Lui era in casa, e ha chiuso le finestre ed ha cambiato casa.
È rimasta, non so, la consapevolezza, e come persona e anche come fotografa, di dare importanza alla mia vita come donna e alla vita delle altre donne. dal 79 sono fotografa a tempo pieno e ho sempre dato molta importanza alla ricerca sulle donne, non solo, ma anche averle come interlocutrici.
È importante comprendere, noi forse siamo state fortunate, che soluzioni individuali al mondo capitalista non ce ne sono.
È vero che le donne sono le uniche che riescono a portare in piazza della gente.
A una manifestazione contro la violenza dei maschi sulle donne riescono a portare in piazza 300.000 persone.
Io sono femminista e lo sarò sempre.
Io sono femminista.
Io sono femminista.
Io sono femminista, sì sì.
Ma io sono femminista.
Mi sento sempre femminista.
Io sono femminista.
Io sono femminista, certo.
Io sono femminista.
Sì, io oggi sono femminista.
Io sono femminista.
Io sono femminista, assolutamente lo sarò sempre.
Vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Siamo stufe di abortire ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene,